Ecco, questo era il pezzo Sagacité di MHD. Dovremmo, abbiamo introdotto così con una canzone francofona la nostra diretta ormai settimanale con la Francia. Dovremmo essere al telefono con Irene. Buongiorno.
Buongiorno, mi sento bene.
Perfetto, anche noi ti sentiamo molto bene. Allora, bentornata su Radio Blackout. È ormai da più di un mese che commentiamo insieme a te le notizie che ci arrivano dalla Francia e oggi vorrei partire chiedendoti qualcosa di specifico sulla repressione, perché senz'altro, visto da qui dall'Italia, sembra che la violenza della polizia sia aumentata. Abbiamo visto anche durante i giorni di mobilitazione a Saint Solin contro i grandi bacini idrici, ma lo vediamo nei video delle piazze e delle strade francesi. E così ti chiederei se questo cambio di passo che si percepisce da qui e si percepisce anche in Francia, e poi così ti vorrei chiedere se ci sono delle reazioni da parte del movimento.
Certo, va bene. Allora provo a fare un quadro, e per iniziare a fare questo quadro farei delle premesse, cioè
certo.
Quelli che, in senso, ogni... Il perché, allora, innanzitutto rispondo sì, questo cambio di passo nella repressione si sente fortemente anche da qui, e non è soltanto qualcosa di mediatico, di mediatizzato. Dopodiché credo che sia importante provare quantomeno a dare un quadro di qual è la situazione della Francia in questo momento, e anche provare a fare delle ipotesi sul perché si è iniziata l'urgenza da parte del governo di procedere a delle misure repressive così tanto forte. Quello che andrò dicendo adesso non è niente che sia frutto di particolari inchieste personali, ma è semplicemente riportarvi cosa si vede al telegiornale la sera mettendosi in divanetto e semplicemente le notizie che scorrono parlano sì del questo movimento appunto contro le pensioni in corso a 2 mesi, ma poi hanno già iniziato a dibattere quali sono i prossimi progetti di legge, e ce ne sono 2 sostanzialmente sul tavolo che ormai il governo ha l'urgenza poco a poco di iniziare a trattare. Uno è la proposta di legge a firma Darmanin, che è il ministro dell'interno, che concerne la questione asilo e immigrazione, che è una legge, diciamo, che mira a diminuire ancora di più e ad erodere i diritti delle persone immigrate in Francia, e dall'altra parte la legge che rimbalza tantissimo nei telegiornali è la cosiddetta legge di programmazione militare, ovvero sia quel grossissimo investimento che si stima sarà fatto a partire dal 2024 di 413 miliardi di euro supplementari devoluti allo sviluppo dell'economia della guerra all'estero. Nel senso, da partire da ieri sera c'è questo grosso, per esempio, mediatizzazione di questa famosa portaerei nucleare che un ammiraglio consigliere del governo sta suggerendo. Allora, perché iniziare a così lontano per poi terminare a parlare della repressione nel movimento contro le pensioni? Perché credo che non sia così insomma bizzarro supporre che dal governo ci si stia iniziando a porre la questione uno di come iniziare a gestire i problemi di ordine securitario interno in un momento storico in cui la Francia dichiaratamente è possibile ascoltarlo appunto al telegiornale la sera, si sta ponendo molte riflessioni sul ruolo che vuole avere rispetto a innanzitutto il conflitto russo-ucraino, ma in generale il ruolo che vuole avere in Europa all'interno delle superpotenze. Questi ammiragli che si possono sentire in televisione non indugiano a ricordare che la Francia è una delle sole potenze ad avere, per esempio, queste portaerei navali che hanno un ruolo assolutamente strategico che non possono perdere, e insomma il clima in generale sembra quello di una grossa attenzione a quello che sta succedendo fuori dalla Francia. Quindi obiettivamente mi sembra che una delle ragioni per cui ci sia bisogno di sedare il movimento in contro le pensioni è che non ci si possa permettere due fronti: uno, l'investimento esterno, mentre ci sono dei problemi di ordine securitario interno. E in questo senso mi sembra dunque che si possa anche possano rileggere, sono sempre ipotesi di lettura, ma non mi sembrano così azzardate, credo che in questi termini si possa anche rileggere un po' la funzione di quello che è stato il 49.3, ovvero la procedura passare per decreto legge, sulla legge per le pensioni, che forse non ha avuto soltanto come scopo l'ammissione di essere un segno di debolezza da parte del governo, una missione di dire di non abbiamo i voti sufficienti per passare questa riforma, ma è stata altresì una maniera per velocizzare le tempistiche di passaggio in atto di questa riforma e dunque contemporaneamente di chiudere una temporalità che è quella che aveva aperto questo movimento, perché più passa il tempo più le rivendicazioni si allargano, più il movimento si radica. Dunque credo che la questione della repressione, che è importantissima ed è ormai un nodo centrale di cui bisogna parlare, però vada messo in un contesto, e quello che è il contesto della Francia in questi giorni è questa forte determinazione di cosa vuole essere la Francia nei mesi a venire e nel progetto di mondo che si apre in questo scenario storico. Ora, per quello che concerne la questione della repressione, proverei a spacchettarla in due parti. Da un lato una repressione più di carattere istituzionale e da un altro un tipo di repressione direi agita manu militari, cioè agita direttamente in piazza, perché appunto credo che si completino l'un l'altra, ma che non siano da ridurre l'una all'altra. Allora, partiamo dalla prima, partiamo dalla repressione che si sta dando ai livelli delle cariche istituzionali. Questa settimana ci sono state diverse dichiarazioni del ministro dell'interno Darmanin, che ha preso posizione generalmente contro il movimento delle pensioni e contro lo sviluppo del movimento ecologista di Soulèvement de la Terre, che appunto ha visto nelle giornate di fine marzo una grossa mobilitazione nelle due Sèvres a Sainte-Soline. Nello specifico Darmanin ha iniziato ad insistere sul fatto che parte di questi movimenti è composto da quelli che sono i cosiddetti fichier S, cioè delle persone inserite in delle liste di segnalazione, che farebbero appunto parte di questa categoria denominata l'ultra gauche, l'ultra sinistra, e insomma Darmanin ha iniziato ad agitare lo spauracchio e la costruzione di il fatto che ci sono queste 2000 pericolosissime persone che non solo animano le proteste, ma che secondo lui avrebbero anche la via spianata per entrare in Parlamento grazie a chi? Alla France Insoumise, che sarebbe il partito di Mélenchon. Dico veramente, riporto quello che ha detto, cioè questi sono i livelli di delirio che sta esponendo in prima serata. Nello specifico poi più concretamente quello che Darmanin ha disposto a partire da questi giorni, sempre nei termini di una repressione istituzionale, è innanzitutto la creazione di quelle che si chiamano, quelle che ha denominato cellule anti-ZAD, cioè dei giuristi specializzati per sradicare le ZAD in Francia. Darmanin si è rivendicato tutto quello che è successo a Sainte-Soline, dicendo che appunto ha avuto un altissimo tasso di feriti, mutilati e perfino due ragazzi in coma, dicendo sostanzialmente è stata l'unica maniera che abbiamo avuto per impedire che si creasse un'altra ZAD come quella storica di Notre-Dame-des-Landes contro l'aeroporto. Un'altra battaglia che Darmanin ha iniziato a fare e agitare come spauracchio politico è iniziare a fare una lista di quelli che considera il terrorismo intellettuale sempre dell'ultra gauche, ovvero sia quali sono gli intellettuali che dalle università e dai luoghi dell'opinione pubblica sostengono e operano un vero, secondo lui, cambio di paradigma.
I cattivi maestri come negli anni 70 in Italia, più o meno.
Perfetto, esattamente, ma Peraltro, cioè, si scrive anche in un percorso più lungo di odio di Darmanin verso, diciamo, le forme anche della riflessione intellettuale, che è molto viva in Francia sui temi dell'attualità, perché ora si sta parlando di terrorismo intellettuale che difende il movimento contro le pensioni piuttosto che il movimento di Soulèvement de la Terre, ma fino dal 2020 si parlava di terrorismo intellettuale islamo-goscista, islamo di sinistra, per denominare tutte quelle persone che, secondo il ministro degli interni, indugiando in studi decoloniali, di genere, eccetera, eccetera, sostanzialmente promuovevano forme di dissenso politico problematico, e mettendolo in diretta correlazione poi con l'islamismo, altro problema, insomma, di securitario interno molto problematico della Francia. Quindi diciamo che poi ha chiuso Darmanin questo capitolo chiedendo, come sapete, probabilmente la dissoluzione del movimento di Soulèvement de la Terre. E anche questo annuncio che non è assolutamente una cosa nuova, perché nello scorso anno Darmanin aveva chiesto la dissoluzione di Nantes Révolté, che oggi si chiama Contre-Attaque, che è un giornale, un media sostanzialmente del movimento autonomo, sito appunto a Nantes. Aveva chiesto la dissoluzione della GALE, che sarebbe l'azione antifascista su Lione, e però sono tutte forme di dissoluzione che sono state rigettate dal Consiglio di Stato, perché non hanno la legittimità costituzionale per essere chiesta, e c'è comunque margine di intendere che anche la dissoluzione di Soulèvement de la Terre sarà rigettata. Dunque, se questo è un riassunto che può parlare di quella che è la repressione che arriva dal campo istituzionale, dall'altro lato c'è quello che è l'aumento della repressione di piazza, che appunto, come ricordavate voi, diventa sempre più violenta, diventa sempre più preoccupante e pone sostanzialmente sul tavolo un problema, cioè chi detiene la legittimità e il monopolio della violenza all'interno di uno Stato. Qui chiaramente la risposta è molto semplice: la polizia in tutti, l'esercito in tutte le sue dispiegarsi. Quello che è molto importante rilevare dall'ultima settimana è che c'è stata una presa d'atto nell'opinione pubblica, nel fatto che soprattutto un corpo della polizia, che si chiama la BRAV, che vuol dire Brigade de Répression des Actions Violentes Motorisées, cioè Brigata di Repressione delle Azioni Violente Motorizzate. Per capirci, la BRAV è quel servizio della polizia che vede due agenti su una moto, solitamente con un casco bianco o nero, di cui quello davanti ovviamente guida e quello dietro ha un manganello in mano, e tendenzialmente sono quelle unità che vengono create soprattutto su Parigi, ma ogni tanto anche in città secondarie della Francia, dove ci sono grosse manifestazioni, e sono quelle unità che vengono create al fine di rincorrere i gruppi individuati come più problematici e sostanzialmente reprimerli velocemente.
Sì, li abbiamo visti nei video, li abbiamo visti anche armati di quad a Sainte-Soline.
Esattamente.
Così, per divertirsi, allora, ancora un po'.
Due note storiche su questa particolare unità della polizia francese. Questa unità è stata sospesa nell'86 perché ha ucciso un ragazzo che si chiama Malik Oustekine, perché sostanzialmente pare evidente a tutti che se una moto in corsa tira una manganellata a una persona, la velocità a cui arriva questo colpo può facilmente uccidere la persona in questione. Così è successo, e dopo questo caso questa unità era stata sospesa, per essere stata poi rimessa in funzione dal prefetto nel 2019 durante i Gilet Gialli, perché il tipo di logistica della manifestazione dei Gilet Gialli necessitava da parte della prefettura una controreazione poliziesca atta a poterli seguire nei loro spostamenti completamente non abituali, non consoni, non da un corteo sindacale. Quindi questo è... sono 4 anni che esiste ancora, riesiste la BRAV in Francia. Ora, nell'ultima settimana si è macchiata di nefandezze particolarmente gravi, che sono state registrate, su cui si sono aperte delle inchieste giornalistiche, ed è stata depositata una petizione in Parlamento per dissolvere per la dissoluzione di questo corpo di polizia, che nel giro di pochissime ore ha raccolto moltissime firme e che comunque sarà discussa in seno del Parlamento, e questa potrebbe essere, cioè, se si riesce a portare a casa questa piccola vittoria, sarebbe già un piccolo passo, perché è uno dei corpi di polizia più problematici, più violenti, più razzisti. Tanti dei video che sono circolati in questi giorni erano sostanzialmente registrazione di queste unità di polizia che dicevano delle oscenità, minacce razziste, minacce sessuali nei confronti delle persone che stavano appunto fermando e in alcuni casi appunto provando ad arrestare. Chiaramente c'è una controproposta, la Brav ha fatto una controproposta di contro risoluzione, cioè stanno cercando anche loro di spostare gli equilibri dalla loro parte e di dire no, ma voi non capite che c'è un problema da parte dei manifestanti violenti, insomma non me lo riassumo nemmeno, ma quello che è forse più interessante da raccontare che comunque su un plateau televisivo venerdì hanno fatto questa messa in scena patetica in cui si sono presentati quattro agenti che sarebbero dovuti essere quattro agenti della Brav, si sono presentati quattro persone con un passamontagna in faccia di cui si vedono solo gli occhi, la cui voce è modificata con un'intelligenza artificiale per rendere non riconoscibile di chi si sta parlando, e che sostanzialmente hanno dato le loro ragioni su il perché di questi modi di intervento, salvo poi il fatto che almeno una di queste quattro persone è stato riconosciuto come un militante di estrema destra, già accusato perché gestiva delle pagine Facebook in cui sostanzialmente chiedeva, insomma, incitava le persone ad andare a sparare sulle banlieue e, insomma, a uccidere i figli dell'immigrazione francese. Ecco, questo è un po' il quadro forse tetro in cui si sta alimentando un vero e proprio dibattito pubblico su nelle mani di chi è la legittimità della violenza all'interno di un movimento sociale.
Anche il prefetto, che poi in qualche maniera creò il Brav M, chiese esplicitamente l'impunità per la polizia, quindi questo è un discorso che passa anche nelle istituzioni, non solamente in certi ambienti di estremisti, diciamo così.
No, ma assolutamente, cioè, e dopodiché, in senso, io vi sto facendo un focus su quella che è stato l'aumento di intensità da parte dell'esecutivo dell'ultima settimana di proteggersi dietro la polizia e viceversa poi di doverla in qualche modo difendere, ma è importante anche sottolineare che il discorso sulla polizia, sulle violenze poliziesche in Francia è molto sviluppato ed è sviluppato da almeno una ventina di anni, perché comunque questo tipo di violenza, di contenzione poliziesca, prima di arrivare nelle manifestazioni, prima di arrivare come contenimento delle manifestazioni, è sperimentato da, credo, alla fine della guerra franco-algerina nel contenimento delle banlieue. E questo quindi, cioè, è un tema che è molto presente nel dibattito pubblico francese, che è molto molto avanzato su questi temi. Cioè, non è raro vedere anche in prima serata delle persone e delle figure istituzionali essere completamente contrarie alle violenze poliziesche, condannarle, e quindi questo per dire che c'è un dibattito che è molto acceso, ma che ha anche tanta copertura da una parte del mondo istituzionale, ecco. Cioè, non è un esecutivo all'attacco di alcuni manifestanti.
Grazie mille, perché appunto si aveva proprio questa sensazione, no, di questo decisivo cambio di passo per quanto riguarda la repressione, che effettivamente ci stai confermando, e sia nella repressione più muscolare da parte della polizia, sia per quanto riguarda le proposte di legge. Grazie anche perché quelle notizie che ci hai dato sulle proposte legislative sono molto interessanti, e direi quella sul conflitto russo-ucraino e il ruolo che vuole avere la Francia in questa guerra, sicuramente nel business poi della ricostruzione, e per quello che ne va per quanto riguarda il prestigio, no, della Repubblica francese. E anche mi viene in mente un discorso che facciamo, credo in una delle prime corrispondenze con te dalla Francia, per quello che riguarda i soldi che secondo Macron rendono necessaria la riforma delle pensioni, se no, no, come faranno i nostri figli ad avere la sanità pubblica, però i soldi da investire nelle armi, ecco, ci sono e come. E questo appunto sono proposte di legge che si richiamano. Un'altra proposta di legge che ti chiedo di commentare anche brevemente, che ho trovato, è questa una specie di nuova offensiva contro il diritto di sciopero, perché nel bel mezzo di questa mobilitazione contro la riforma delle pensioni, deputati e senatori repubblicani hanno così consegnato una proposta di legge che, cito, ha come scopo di limitare i fastidi causati dal diritto di sciopero. E questo testo propone che l'esercizio dello sciopero sia vietato nei servizi di trasporto pubblico, in orari e giorni di intenso traffico, e poi sempre lo stesso giorno, il 7 marzo, i senatori di questo partito di destra, le Republican, hanno anche presentato un disegno di legge che riguarda il diritto di sciopero nelle raffinerie e nel trasporto di prodotti petroliferi e carburanti. Non è che, insomma, si sono resi conto di quelli che sono i nodi e i punti chiave di questa protesta, che poi sono anche, mi viene da dire, quelli che abbiamo ereditato dal movimento dei Gilet Gialli.
Sì, assolutamente. Appunto i repubblicani sono quella destra gollista che ricordo essere stata quel pugno di voti che non ha permesso di Macron non gli ha permesso di portare la riforma a casa secondo un iter istituzionale normale, e quindi sono un gruppo di centrodestra ormai esaurito e pieno di lotte intestine, che però trova punti per saldarsi in questi tipi di progetti assolutamente tacceriani, potremmo definirli. Sì, la nota che è stata depositata all'Assemblea Nazionale, cioè ce l'ho qui di fronte, l'ho trovata abbastanza ridicola. Inizia dicendo: signore e signori, ogni annuncio di sciopero nei trasporti pubblici suscita apprensione ed esasperazione nella popolazione, dai disagi quotidiani di chi non ha un'altra scelta che andare a lavoro, alla delusione di chi deve cancellare una riunione di famiglia, una vacanza programmata da tempo, puntini, puntini, puntini. Dobbiamo accettare che l'uso del diritto di sciopero in questo paese sia necessariamente sinonimo di fastidio per il resto della società. Queste sono le tre linee di battuta di inizio di questa proposta di legge assolutamente tacceriana, che mira appunto non soltanto a limitare il diritto di sciopero nei, come dicevi tu, nei settori che si sono dimostrati nevralgici, come quello che viene citato delle raffinerie, come quello che viene menzionato dei netturbini, ma cerca di regolamentare anche quando possa essere fatto lo sciopero, quindi appunto fuori dai periodi scolastici, fuori dai periodi delle vacanze, e soprattutto aggiunge un punto rispetto alla legge del 2003 di Sarkozy, che aveva già regolamentato in maniera peggiorativa gli scioperi, mettendo sostanzialmente un'ulteriore distanza, cioè aumentando la quantità di tempo che serve per depositare una domanda di sciopero, sostanzialmente. Che dire, lotta di classe nemmeno troppo di bassa intensità da parte di partito politico che ormai esiste soltanto per salvaguardare quei pochi interessi che rappresentano. Peraltro appunto non a caso si scagliano contro il settore delle raffinerie, perché ricordo che già quest'autunno era stato un settore che aveva messo in scacco il paese, portando sostanzialmente un grosso deficit di carburanti nei distributori privati delle città, E dunque sostanzialmente è un progetto di legge che viene depositato per mettere in scacco la possibilità che ci siano ancora mancanze e carenze di carburanti nelle città che sostanzialmente impediscano lo svolgimento di una regolare vita produttiva all'interno di un paese e che egualmente si viene a ricadere in tutti quei settori che sono stati i settori che hanno guidato queste proteste, dunque appunto trasporti, energia, netturbini carburanti, depositi.
Certo, tra l'altro proposte di legge che, scusami se ti interrompo così, ma sono discorsi che abbiamo fatto quando non eravamo in diretta, perché appunto ogni tanto poi ci sentiamo per aggiornarci, e sono proposte di legge che insomma attaccano il diritto di sciopero, laddove però la situazione, penso al rifornimento di carburante per esempio, deriva sì certamente dallo sciopero delle persone che lavorano nelle piattaforme, raffinerie eccetera, in tutti poi i vari segmenti anche logistici, ma anche i blocchi, e che quindi probabilmente poi rientrano anche come ingredienti di quel discorso tra scioperi e blocchi che può far riflettere anche il movimento francese.
Cioè, in merito a questo non è un caso, cioè, insomma, a legge una specie di cambio di strategia dallo sciopero verso il blocco, laddove la pratica dello sciopero è sempre più inficiata dalle istituzioni ed è sempre più rimessa in discussione. Dopodiché bisogna, lo dico a titolo personale, insomma, sostenere tutte quelle persone che in alcuni settori nevralgici riescono ancora a fare sciopero, perché credo siano validi i discorsi di quei sindacalisti che mettono comunque in forte relazione queste due pratiche, cioè è perché abbiamo una base di scioperanti che riusciamo anche ad attivare azioni di blocco che sono veramente efficaci, ed è perché comunque abbiamo un'importante popolazione, almeno un quantitativo di popolazione che riesce dall'interno a bloccare i siti, che poi possiamo in maniera complementare far seguire delle azioni di blocco che poi possono portare a vedere appunto la solidarietà non soltanto dei lavoratori in questione, ma anche di tutti gli altri pezzi della società. Ma chiudo questa parte soltanto dicendo, perché lo trovo sempre abbastanza scioccante come ritorni il ruolo dell'Italia in tutte queste questioni. Questa proposta di legge è stata depositata dicendo dovremmo seguire l'esempio di paesi come l'Italia che hanno limitato il diritto di sciopero in questa maniera, in questa maniera, piuttosto che in questa maniera, e che nell'opinione pubblica quando si tratta di nominare dei progetti di legge che sostanzialmente vedono la retrocessione dei diritti o dei lavoratori o comunque dell'intera società, il primo paese a essere menzionato è sempre l'Italia.
Che amarezza.
Siamo un esempio.
Siamo l'esempio negativo. Io volevo così, per finire, perché poi ci sono arrivate anche una serie di notizie qua al mobile di Blackout che ti rigireremo, però avevo ancora un'altra questione che ti volevo chiedere, perché ho letto questa settimana una traduzione di un giornale, tra l'altro un giornale di destra, credo Le Figaro se non sbaglio. Ecco, che parlava di queste casse di solidarietà agli scioperanti, e viene citato un sindacalista della CGT che parla di una esplosione di solidarietà per quanto riguarda appunto queste casse di solidarietà. Poi l'articolo fa una storia delle casse di sciopero che risalgono alle società di mutuo soccorso all'inizio dell'Ottocento addirittura, ma così, senza adesso stare invece a ripercorrere questa storia, ti vorrei chiedere se effettivamente queste casse di sciopero hanno un vero e proprio ruolo nella mobilitazione, cioè se è veramente poi difficile scioperare per queste ragioni economiche, e se in qualche modo le casse di solidarietà riescono appunto a controbilanciare le perdite, diciamo, per quanto riguarda gli stipendi e se abbiano un ruolo o se possono averlo nel momento in cui assistiamo, e lo dicevi anche tu quando ci parlavi insomma un po' all'inizio di questo cambio di passo e della reazione del movimento, della mobilitazione contro la riforma del sistema pensionistico, se ci sia un possibile allargamento anche delle rivendicazioni dalla protesta legata, diciamo, alle pensioni in generale, più in generale alla vita sotto al capitalismo, così, per rimanere forse un po' sul vago.
Sì. Bah, allora, innanzitutto per quello che concerne le casse di sciopero, sono uno strumento di solidarietà importantissimo che rimane nella tradizione del movimento operaio francese e che anche in questa stagione di lotte non è scomparso. Ora, al netto dei fatti, quello che comunque dichiarano tutti i sindacalisti è che queste casse di sciopero, che sostanzialmente hanno due tipi di organizzazione, alcune sono su scala nazionale, alcune sono su scala locale, e un altro tipo di organizzazione che hanno è per settori, cioè per esempio CGT Ferrovieri, CGT Energia. Peraltro se all'ascolto ci sono dei ricchissimi magnati che hanno voglia di devolvere dei soldi, c'è una pagina che... c'è una pagina di un sito di movimento che riassume e lì fa una lista di tutte queste casse di sciopero, perché sono tutte delle casse di sciopero che sono online ed è possibile versare dei soldi in quanto privati cittadini e sostanzialmente diciamo che sono delle casse che servono appunto per dare un contributo per quei giorni di sciopero, soprattutto in quei settori dove i lavoratori sono in sciopero anche magari in fase alterne e non continuative, però dal 7 marzo, e che quindi oramai siamo quasi alle soglie di un mese, quali appunto le raffinerie, quali appunto alcuni snodi dei lavori dell'energia. Ora, al netto dei fatti, quello che dicono i sindacalisti è che non bisogna mitizzare questo strumento, perché appunto innanzitutto coprendo soltanto una piccola parte del mancato guadagno non sono una soluzione definitiva a lungo termine che può essere messa in campo, ma credo che al netto dei fatti sia una dimostrazione di come comunque questo movimento si appoggia su delle basi di strutturazione e di anche progettazione di quello che è la costruzione di uno sciopero, la costruzione di uno sciopero generale. Vorrei infatti sottolineare che tutti questi strumenti, come queste casse di mutualismo per provare a drenare dei soldi nelle tasche di chi li sta perdendo in questi mesi, fanno parte di un più ampio progetto che sta insomma nella visione di questa mobilitazione di alcuni sindacati, tra i più combattivi tipo Sud e alcune branche della CGT, dove non si parla tanto di indire una giornata di sciopero, ma il progetto è quello della costruzione dello sciopero generale come un movimento per tappe che duri nel tempo e che porti diciamo un po' alla coscienza di quanto alcuni lavoratori e alcuni nodi sono nevralgici. Lo sciopero generale però appunto viene pensato come un processo, e queste casse di sciopero come uno strumento che possa utilizzare questo processo di spiegarsi. Il bilancio, a detta stessa dei sindacalisti, non è dei più positivi, perché appunto si rileva una difficoltà ad allargare lo sciopero al di là di quelli che sono i settori dell'economia nevralgici e insomma si potrebbe lungamente analizzare questa questione appunto come dicevi tu il quadro generale dall'esterno è che comunque questo tipo di mobilitazioni sostituiscono la forma classica dello sciopero altri tipi di partecipazione, quali appunto quella della messa in atto di i blocchi anche fuori dai siti di produzione e dei siti di lavoro, ma appunto che si spostano da questa storica tradizione di vedere che la lotta si consuma all'interno dello sciopero e spostano appunto quel quadro che sia dall'esterno e che le pratiche si stiano un po' allontanando da quella classica dello sciopero.
Allora, grazie, ti sono arrivate una valanga di domande che sono assolutamente non riusciremo a leggere tutte, questo è impossibile, però ecco, provo così, io te ne seleziono già un paio e poi tu vedi se ce n'è qualcuna di più interessante magari da commentare. Una chiede se il fatto che la Francia sia un presidenzialismo in qualche modo va ad incidere sui numeri e sulla partecipazione diretta alla vita politica dei cittadini e delle cittadine, e quindi ti chiedono così un parere, un commento su questo. Un'altra domanda ti chiede di una trattativa tra sindacato e governo che riguardava la settimana scorsa, e quindi ti chiedono come sia andato, però non è così precisa questa domanda. Poi se i numeri in piazza si sono ridotti e se secondo te siamo verso la fine di questo movimento. Altre, insomma, te le taglio perché sicuramente non abbiamo il tempo, già così è difficile.
Sì, allora provo a dare qualche spunto di riflessione soltanto per ogni questione. Allora, la prima domanda non so se la intendo bene, la questione del presidenzialismo legata alle mobilitazioni. Non so bene come sia formulata per chi ha posto la domanda, ma per come la recepisco io, si parla molto in Francia del fatto che questo ciclo di mobilitazioni, che vabbè parte dal 2016 ma si rinforza prepotentemente a partire dal 2017, dall'elezione di Macron, insomma, abbia catalizzato molte energie nell'antagonismo della figura stessa di Macron. Appunto, questo il sistema semipresidenziale francese vede una sproporzione di potere appunto esecutivo nella mano del presidente, e che appunto viene inteso come una specie di piccolo re sul trono che può legiferare di come debba andare la vita del paese. E una delle considerazioni che si fa è che questo ciclo di proteste, che poi vede il ricambio di tantissimi movimenti, perché appunto di mezzo ci sono stati i Gilets Jaunes, piuttosto che poi ci sono state le proteste contro dopo la fine del Covid, degli infermieri, poi appunto 2019, prima riforma delle pensioni, no, questa era la prima cosa, e poi appunto quest'altra ondata di mobilitazioni sulle pensioni. Molti si chiedono quanto questo malcontento nella Francia ormai, cioè, non si sia un po' troppo posizionato su un antagonismo diretto verso Macron, piuttosto che su delle rivendicazioni politiche più ampie. In questo senso non mi sembra però che si possa fare un bilancio netto e conseguenziale del fatto che è perché c'è una repubblica presidenziale, semipresidenziale, che allora le persone si mobilitano di più. Cioè, perché comunque insomma la Francia è una repubblica semipresidenziale dall'epoca di De Gaulle, e queste mobilitazioni dovrebbe trovare degli altri legami, insomma, bisognerebbe analizzarla un po' di più questa faccenda per trovare.
Ecco, diciamo, sono lì. Potrebbe essere una scusa che troviamo noi in Italia, perché invece alle proposte di riforme e in generale le piazze sono abbastanza disertate ultimamente. E invece per quanto riguarda quella trattativa sindacato-governo?
Allora, questa trattativa è...
Ma scusa, visto che ne parli, se l'elezione del nuovo segretario della CGT in qualche maniera può cambiare lo scenario di questa trattativa?
Bella domanda. Allora, questa trattativa sta prendendo la seguente forma. Oggi Elizabeth Borne ha teso la mano ai partiti dell'opposizione del centro-sinistra. Mercoledì avrebbe teso la mano ai sindacati. Ora, per quanto riguarda la giornata di oggi, i partiti di rappresentanza istituzionale della sinistra hanno annunciato dal primo all'ultimo che diserteranno questo incontro e che non si presenteranno perché, e anzi faranno una protesta simbolica fuori dall'Eliseo contro questo esecutivo e contro le maniere di questo esecutivo. Quindi il primo diciamo appuntamento di questa mediazione, diciamo, è fallito, fallisce oggi. Il secondo appuntamento di questa mediazione è mercoledì. Per ora i sindacati non hanno annunciato di volerlo disertare, ma è un appuntamento che continua a rimanere relativamente misterioso, perché Elizabeth Borne li aveva convocati, loro hanno detto vabbè forse ci veniamo, Macron poi ha detto sì ma non esiste che si parlerà di pensioni, allora poi i sindacati hanno detto vabbè ma allora che ci veniamo a fa'. Poi Elizabeth Borne recentemente ha fatto sapere che si potrebbe anche discutere di pensioni, ma è abbastanza nebulosa questa faccenda. Credo che poi per i ritmi che stanno tenendo gli aggiornamenti su queste questioni, la questione potrebbe evolvere e cambiare da ora a ora. Quindi aspettiamo di vedere cosa succederà. La rielezione, come dicevi tu, di un nuovo segretario della CGT potrebbe cambiare qualcosa, è la grande questione. Ricordiamo per le ascoltatrici e gli ascoltatori che magari non sono al corrente che c'è stato nei giorni scorsi il 53° congresso della CGT, un congresso che ha fatto parlare in Francia tantissimo, perché sostanzialmente la linea tenuta dall'ex segretario, che era Philippe Martinez, è stata dichiarata, è stata rigettata dal 50% delle persone presenti al congresso. È iniziato un lunghissimo dibattito tra spostamenti più tra virgolette di linea a sinistra, tra spostamenti della linea più riformista. È iniziata la proposta di la prima candidata che è stata rigettata, la seconda candidata che è stata rigettata, e poi è uscita questa terza candidata che è una sindacalista molto giovane, può essere dell'82, che sembra una figura di mediazione. Ora, quando è uscito il nome di questa candidata non esisteva nemmeno una pagina Wikipedia, e quindi io, non essendo interna alla CGT, non riesco a darvi una profilazione di che tipo di personaggio sia, e non riesco a darvi delle anticipazioni su che tipo di linea potrebbe tenere questa nuova sindacalista, che è appunto la nuova rappresentante, portavoce della CGT. Perché se si avevano delle profilazioni delle altre due candidate, questo colpo di scena di questa terza candidata che è uscita dopo un congresso infuriatissimo, mettesi anche un po'...
È veramente un nome nuovo.
Sì.
Per davvero.
Sì. Che poi magari è sicuramente conosciutissimo all'interno dell'ambiente, io dall'esterno non riesco a darvi delle suggestioni a riguardo.
Va bene Irene, in realtà guarda, ci sono arrivate anche altre domande, ma così abbiamo proprio gli ultimi minuti di info, e quindi direi che se sei d'accordo possiamo vederci e risentirci ancora la prossima settimana e demandare insomma ad allora tutte queste questioni insieme alle novità che saranno occorse in questa settimana.
Certo, certo. Va bene, allora un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.